infatti durante il mio ultimo anno alla facoltà di medicina. Devo dire inoltre che sebbene a quel tempo tutto mi sembrasse abbastanza normale, dopo 50 anni non mi sembra più tanto. Cercherò di spiegare. Perché mi sembra che più che imparare l'ostetricia durante quel tempo in sala parto, io appresi qualcosa che allora non poteva comprendere, ma che ora mi sembra vicino alla sociologia della medicina. Mi sembra che le ostetrici facessero tutto, o perlomeno tutto ciò che non poteva essere fatto solo dalla partoriente. Incoraggiavano la madre a spingere o a rilassarsi, collaboravano con lei come si trattasse di un lavoro fatto congiuntamente, come quando un gruppo di pescatori spinge una barca facendola scivolare sulla sabbia della spiaggia. Nel ricordo mi sembra che ci fossero tante e non una sola. Non saprei oggi spiegare perché tante o quanto invece non si tratti di una deformazione del ricordo per effetto del coinvolgimento emotivo che si faceva sentire attraverso le loro voci e i loro movimenti. Poiché non erano tanti altri medici nella sala, al di fuori di me, immagino che forse facevano qualcosa che gli dettava il loro senso materno solidale, quando forse ufficialmente aspettava loro di dedicarsi a cose diverse, in parti differenti della grande sala. Erano come un'irruzione di vita in un ambiente medico che risultava implicitamente maschile nella sua disciplina, ordine, prevedibilità e silenzio. Senza dubbio le partorienti lo gradivano. D'altra parte non mi sembrava di contribuire significativamente a quello che succedeva operando come medico. Sebbene ricevessi nelle mie mani inguantate di latex la testa e in seguito il corpo del neonato, e fosse io che poi tagliasse il cordone ombelicale e lo legassi, mi sembrava per lo più che tutto succedesse spontaneamente. E credo che questo mi causasse una certa vergogna, come se fossi parte di un atto fraudolento a cui mi prestavo, con il mio camice bianco e lo stetoscopio da medico appeso attorno al collo, a cui le infermieri rendevano un implicito omaggio immeritato nel fare la pantomima, per cui io, il dottore e non loro, era colui che riceveva il bebè. A ricordare questo tanti anni dopo, è naturale che comprenda che io non facevo niente se non entrare in scena in un balletto che era stato già coreografiato in precedenza. E la deferenza di questi infermieri, che cercavano solo di aiutarmi quando avrebbe fatto poca differenza se io fossi stato presente o meno, si doveva al fatto che mi trattavano solo come erano stati abituati a trattare i medici. E a vedere le cose in questo modo, non posso evitare di pensare che forse anche i medici, che affermano tanto autoritariamente il loro dominio davanti alle pazienti e davanti al personale paramedico dell'ospedale, potessero sentire qualcosa di simile. E in questo caso non sarà che giustamente perché in fondo sanno di essere meno importante di quello che pretendono di essere, si sentono mossi a sovricompensare la loro preconscia impotenza con atti di potere. In altre parole, non sarà che questi medici che hanno imparato ad incarnare un ruolo autoritario e grandioso nel loro ambiente ospedaliero hanno bisogno di confermare quello che pretendono di essere con gesti fallici di potere maschile, come ingiezioni non necessarie, fisiotomie, un interventismo non necessario, una non necessaria prontezza agli interventi chirurgici che solo a loro i medici sono permessi e che permettono loro di sentirsi salvatori. Mentre dico questo mi viene in mente un cartoon di Kino in cui il medico che si occupa di una paziente ha nella parete del suo ambulatorio una stampa che rappresenta un medico che, bisturì in mano, ruba la paziente alla morte, che già la tiene per mano con la sua falce e sta per via i suoi forni industriali a causa dell'invidia della capacità delle donne di dare alla luce. E mi sembra che sia in questo una certa verità, solo che lo direi in una forma un po' differente. Mi sembra che il mondo maschile soffra di un certo falcismo, consiste nell'esercizio e nell'esibizione del suo potere, che viene a riempire un vuoto che risulta dal fatto che, a confronto delle donne, si sono dedicate tanto all'esito professionale o al guadagnare denaro che hanno trascurato la qualità della loro, le loro relazioni umane o il coltivare la vita emozionale o la ricerca del senso dell'esistenza. In una conferenza pronunciata anni fa in una università cilena riguardo alla possibilità e all'urgenza di un'educazione per essere, inclusi una critica al parto tecnologico per illustrare come il mondo patriarcale riesce a violare un territorio che dovrebbe appartenere alle donne più che a qualcun chiunque altro. Devo dire, questo è il mio tema, che il male della società è, al di là di tutti i molti problemi, il male patriarcale, che civiltà e patriarcato che si è inventato come 6.000 anni fa e che è il comincio delle guerre, della schiavitù e altre cose, ma nella storia si presenta come un passo nell'evoluzione della specie. Il mio tema più esattamente è la mente patriarcale, il fatto che questo disequilibrio nella famiglia, nel quale il padre si impadronisce della donna e dei bambini, e rifletto nella vita interiore, siamo tricerebrati, nel quale il neocortex, che ci fa homo sapiens, ha tanto dominato il cervello affettivo, relazionale, mammifero, e tanto schiacciato il cervello istintivo, il bambino interiore, dico, che questo è una famiglia disfunzionale interiore, un patriarcato interiore, perché siamo padre, madre, figlio e nostra struttura. Dicevo, quello tempo, ai vecchi tempi, e questo è conosciuto di tutti, i parti erano assistite dalle levatrici che lo facevano molto bene. La percentuale di problemi in un parto è più o meno la metà di 1%, si sarebbe logico che i medici intervenissero con i mezzi dell'ospedale solo quando ci sono complicazioni, però in un paese tanto civilizzato come gli Stati Uniti più della metà dei parti si fanno attraverso il parto cesareo. Perché? Perché i medici lo raccomandano come la miglior forma di dare a luce. Ma perché? È la stessa ragione per cui al giorno di oggi sono... Già il solo fatto che i parti abbiano luogo principalmente tra le 9 della mattina e le 3 del pomeriggio, orario che conviene ai medici, implica che si utilizzano droghe, sia anestetici che stimolanti, non si rispetta il ritmo naturale del parto, in cui l'adrenalina del feto avvisa la madre che è il momento di produrre gli ormoni corrispondenti. Di conseguenza c'è una grande alterazione in ogni fase del processo del parto. Ma indietro di tutto sta la grande insensibilità della medicina scientifica, che si manifesta Por ejemplo, en el taglio prematuro del cordón umbilical. Contiene suficiente sangre para fornir al bombino de oxígeno necesario fino a que no comience a popar. Anche prima de respirar. Cuando se taglia prematuramente, se produce nausea. E l'angoscia della nausea forse è l'emozione più terribile che abbiamo conosciuto. L'angoscia di morte che portiamo nel nostro sottosuolo psichico come fattore debilitante. Il trauma della nascita. Prima di tutto il trauma e il trauma di questa nausea provocata. La conseguenza più immediata di questa scarsità di ossigeno è che da accelerare la respirazione del neonato con una manata sulla schiena. Fino a poco tempo, ma più di tempo adesso, non si sapeva la causa di un certo percentuale di morti a pochi giorni del parto. Oggi si sa che sono risultato di emorragie spinali, microemorragie causate da tali manate. Negli Stati Uniti si usa dare queste manate molto più ai neri che ai bianchi. Questo rende palese che in un tale gesto comporta l'espressione inconscia di aggressione, come nel caso dell'applicazione dell'elettroshock alle psicotici nei manicomi. Tuttavia, la cosa principale è il tradimento dell'amore, che comincia nella sala di parto, ma la cosa continua con la separazione tanto abituale del bambino. È tanto definitiva per la formazione dei vincoli amorosi e lo sviluppo posteriore dell'amore. Dicevo, queste cose sono molto sapute, molto conosciute delle professioniste qui. Solo per ripeterle, che non sono raccolte dalla mia esperienza personale, ma attraverso la lettura, specialmente di Joseph Chilton Pierce. Non faccio qualcosa se no di prestare un po' la mia credibilità al servizio di una buona causa, ma voglio anche richiamare l'attenzione a come la medicina si è costituita in una corporazione autoritaria della società, lontano di limitarsi a essere tecnologico e ostacolare il servizio che le donne sanno prestarsi così bene le une alle altre attraverso l'antico mestiere delle levatrici, direi che la medicina agisce in una forma simile a quella secondo la quale le imprese di costruzione hanno influito nelle stabilire il loro monopolio a spese della libertà che anticamente la gente aveva di costruire le proprie case. Ma ancora non sono entrato nel tema specifico che mi è stato proposto per questo congresso, che è come il parto antinaturale che la medicina impone nella società patriarcale contribuisce al deterioramento della società stessa. Dopo anni di militanza finalizzati a un cambiamento dell'educazione, durante i quali ho avuto occasione di verificare come l'educazione non solo rifletta la società patriarcale, ma anche la riproduce e resiste al cambiamento, così come la società patriarcale stessa si difende da ciò che interferisce con la sua perpetuazione, mi sembra che qualcosa di simile accade con l'attenzione che la società dà alle nascite, convertendole in una prima iniziazione alle sue file, alla sua fila. Un primo posto di reclutamento, potremmo dire, mediante il quale ci si impadronisce delle nostre menti e pertanto anche dei nostri corpi. Poi verrà l'allevamento esercitato innocentemente dalle madri e dalle balie ben intenzionate, attraverso cui, nonostante le loro migliori intenzioni, si infiltrano come una piaga le pregiudizi della società e le patologie emozionali generalizzate del mondo. Principalmente si trasmetterà attraverso l'educazione, quello che Lakoff, grazie al suo studio dei politici conservatori, ha chiamato il modello del padre severo, che contrasta con il sentire delle persone più progressiste, che hanno più fede nell'amore che nei castighi, e che mi sembra il quid della mente patriarcale. In seguito l'educazione formale termina questo lavoro con un indottrinamento più esplicito, che ci insegna il rispetto per l'autorità, il controllo della spontaneità, la svalorizzazione delle preferenze spontanee. E quando il cittadino è diventato un buon robot senza la distrazione di andare alla ricerca dell'anima o di un'altra simile necessità, la televisione lo finisce di educare e orientare secondo come il sistema conviene di più che si comporti davanti alle cose che succedono. Solo che il sistema non è perfetto, alcuni si ribellano, soffrono o si comportano in maniera problematica. E per questo non basta la televisione, ma si ha bisogno dei carceri e delle leggi, specialmente le leggi che criminalizzano le droghe che minacciano la disciplina del lavoro, risvegliando le persone alla coscienza della loro infermità. Ma questo non rende meno valida l'osservazione del fatto che ci sia un disegno tanto coerente come quello che potrebbe derivare di una intelligenza. E per questo è lecito pensare che la società patriarcale funzioni come un sistema dotato di una unità di proposito. Vediamolo come se fosse così per il momento, come un semplice esperimento del pensare. Qual è il risultato dell'esperienza del neonato, che si vede attorniato da apprensione, dove non sembra funzionare bene il sistema biologico e chimico naturale a cui il suo istinto lo predispone ad affidarsi, dove è apparentemente salvato da una catastrofe, dall'intervento dei medici, ed emerge da tale esperienza in uno stato in cui si combinano il panico con il onnubilamento. E per ultimo si trova a poter avere solo fugacemente contatto con sua madre. Un clima angoscioso di fondo diventerà parte della sua vita emozionale, avrà appreso a non confidare più tanto nella vita. La frustrazione della sua fame di contatto materno gli lascerà un certo senso di abbandono. E tutto questo contribuirà alla sete di amore, che è parte della nevrosi universale, che impedisce alla maggioranza degli esseri umani di essere amorosi. Ma sicuramente si sovrapporrà a questi vissuti quello di una relazione ambivalente con la figura del medico, lo spirito della medicina e in ultima analisi dell'uomo che ha causato il problema e contemporaneamente si presenta come un salvatore. Questo lupo vestito di agnello che rincontrerà lungo tutto il resto della sua vita come padre, capo o autorità più remota, ma ugualmente tutepotente. Davanti a questo genere di figura si arrenderà apprensivo e semisperanzoso, non riconoscendo in quanto proibito il suo odio inconscio per il fatto di sentirlo illegittimo, come gli psicotici che non riconoscono l'inimicizia di fatto di un padre punitivo che il comandamento ordena di venerare e preferiscono pensare di essere perseguitati da marziani. Potremmo dire che così come nelle cerimonie di iniziazione dei guerrieri in certe tribù aborigeni, i ragazzi vengono fatti passare attraverso prove dolorose, come quella della circoncisione o subincisione, che confermano con la loro resa all'autorità maschile la loro inclusione tra i guerrieri e contemporaneamente dimostrano la loro capacità di frenare i loro impulsi naturali di autoprotezione. Similmente, il parto tecnologico rappresenta qualcosa di simile a un rito crudele di indurimento, con cui comincia un'educazione all'autofrustrazione e una relativa rinuncia tanto alla madre individuale o solo qualcosa come lo spirito della cultura in cui ci muoviamo como en un ambiente de idee e di emozioni condivise. Se esistesse qualcosa come una mente del sistema o intelligenza di gruppo, non si potrebbe fare a meno di pensare che non conviene ai loro interessi, all'interesse del sistema, lasciare che i madri si occupano dei propri parti con l'aiuto delle immemoriabili levatrici. Dunque, una buona nascita è un fattore importante di integrità e salute mentale, e la salute emozionale, che è l'elemento di integrazione tra i nostri tre cervelli, eroderà naturalmente le forze della nevrosi collettiva. No, è meglio, direbbe, questa volontà sistemica e intelligente di approfittare dell'occasione del parto per marchiare ognuna delle vite che nascono, così come fa un allevatore con le sue mucche, con il marchio incandescente del proprietario. Così, da lì in avanti, questi esseri non apparteneranno più tanto a loro stessi, né alle loro madri o famiglie, ma in una certa misura cominciano a appartenere a lui, vale a dire al sistema. Dato che oggigiorno il sistema non è solo questo complesso militare industriale di cui parlava Dwight Eisenhower negli anni 40 e tanto, ma un sistema multiimpresariale globale in cui l'autorità non poggia più su governi o sugli azionisti che teoricamente sono padroni del capitale, ma sugli imprenditori che sono diventati praticamente onnipotenti a causa della loro unione e anche per il loro dominio economico sulla politica delle nazioni, si potrebbe pensare che i padroni del mondo sono questi che esercitano la loro autorità in seno alle imprese progettate con il proposito di promuovere il lucro sopra ogni altra cosa. Ma pensare che la machiavellica intelligenza alla quale alludo è l'intelligenza di un gruppo, di una oligarchia, sarebbe sicuramente ciò che è stato chiamato ironicamente la teoria del complotto. I fatti chiaramente suggeriscono che si tratta di una congiura contro la coscienza e la salute emozionale, quando si osserva il funzionamento della società patriarcale. Ma quanta deliberazione c'è in questo? Si tratta di intenzione di certe persone machiavelliche con molto potere occulto, come nei fumetti o nella fantascienza, o piuttosto di una intelligenza sistemica, come ho suggerito. Una volta commentava il mio dilemma davanti a una coppia di amici e la loro risposta è stata: è solo l'ignoranza. Parliamo specificamente della resistenza dei ministeri di al cambiamento nell'educazione, mentre si suppone che dovrebbero mettere elementi migliori al servizio del bene comune. Io suggerivo una volontà politica maligna, per quanto con i suoi poemi di gioventù, evocando Cristo nella croce, non si perdona il frumento. Devo confessare che poche cose mi hanno interessato tanto, come queste visioni alternative riguardo alla localizzazione del male. Da una parte il male sembra non avere una localizzazione, deriva automaticamente dalla cecità. Dall'altra parte il male è come una macchina perfettamente disegnata da una specie di demonio. La domanda equivale a un voler sapere se ha più ragione Socrate, per il quale il male non è che ignoranza, o Zarathustra, secondo il quale il mondo si muove tra le due poli di un Dio buono e un diavolo. Così come due sistemi di coordinate, entrambi i sistemi di pensiero, ci mostrano la loro utilità. E se non è male che personifichiamo il bene come Dio, perché non personificare anche il male come un demonio, che ci appare ugualmente come più che umano nel suo potere e intelligenza? Nel caso della mala nascita, vediamo che al sistema conviene interessarsi ad una forza di lavoro obbediente, manipolabile, sufficientemente robotizzata, in modo che non si parli più di natura umana e delle sue richieste. possiamo comprendere il parto tecnologico come una castrazione psichica che fa le veci di iniziazione nella società in cui viviamo, che è una società oppressiva senza oppressori, senza oppressori apparenti, perché l'oppressione si compie attraverso le professioni che professano il servizio attraverso una tecnologia senza volto. Una frustrazione della nostra natura animale che, come la circoncisione rituale, ci aiuterà a elevarci al di sopra della nostra semplice animalità, anche se nasconderà il pericolo di alienarci della nostra realtà esperienziale. Possiamo anche comprendere il parto che offre la medicina istituzionale attraverso il suo ospedale e i suoi rappresentanti come una prima violenza a cui sono sottomesse di rigore le persone, e questa le predisporrà a farsi a sua volta violente, atte alla guerra, atte alla competizione di cui il sistema ha bisogno per la crescita e l'ottimizzazione dei suoi eserciti e delle sue imprese. Perché è chiaro che sta aumentando il despotismo e la violenza, malgrado la militanza di molti per la salute e per la vita. Oltre a creare antagonismo nell'animale interiore di ogni essere umano, che è anche il suo bambino interiore, vediamo anche che la mala nascita è antagonista rispetto all'aspetto materno della natura umana, il che non solo frustra la madre che dà a luce nella sua volontà di essere per il figlio la miglior madre possibile, ma anche altri esperimenti simili, oltre il disastroso risultato che ha avuto negli Stati Uniti l'accettazione del parto tecnologico da parte delle madri afroamericane, che fino a poco tempo addietro erano famose per le loro famiglie solidali e ora hanno dovuto soccombere alla disastrosa conseguenza di una rottura dei vincoli affettivi intrafamiliari come risultato della povertà. Quasi non è necessario dire come la deprivazione materna precoce serve alla mentalità guerriera e predatoria che caratterizza la società patriarcale lungo tutta la sua storia, a partire dai nostri più precoci antenati che spostati delle loro terre a causa del riscaldamento terrestre 6.000 anni fa, dopo i glaciari, dovettero sopravvivere attraverso la rapina violenta e la conseguente insensibilizzazione. Come si può indovinare che gli uomini dovettero per poter meglio non dare ascolto alle donne, introdurre l'istituzione del pater familias, a cui appartengono le donne e i figli, possiamo così comprendere che ogni volta che nasce un bambino in un ospedale moderno si riafferma l'esercizio dell'autorità maschile attraverso l'istituzione medica in un atto di dominio sulla donna e sul neonato. Spero di avere contribuito con queste riflessioni tanto alla causa delle buone nascite come alla causa della buona società nel mostrare che, più oltre che alle ampiamente riconosciute cattive conseguenze del parto medico istituzionale per i figli, anche in vista della salute sociale, ci conviene che l'opinione pubblica comprenda un danno che si sta compiendo sotto la protezione della società, dell'indifferenza e di un'eccessiva deferenza dell'istituzione davanti al prestigio della scienza e le sue astute buone ragioni. Per me è stato una specie di ritornello durante gli anni recenti dire che la grande bestia che ha dominato il mondo dell'origine della civiltà, che non è altro che la mente patriarcale, potrebbe essere trasformata mediante una nuova educazione che proceda verso la prevenzione della disintegrazione intrapsichica che si perpetua finora nella crescita.
che si è perpetuata.
Che si è perpetuata fin ad ora nella crescita. Credo che dopo queste riflessioni, che devo allo stimolo di coloro che mi hanno invitato, non potrò evitare di tenere presente che anche contribuendo alle buone nascite possiamo contribuire alla salute del pianeta in questi tempi critici.
Di nuovo qui e continuiamo a cercare.